nostri in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Mandaci, o Signore, il tuo Spirito Santo, affinché tutto quello che noi facciamo in questo momento possa essere sulla sua guida e sulla sua protezione. Aiutaci a fare sempre la tua volontà e a dedicare tutta la nostra vita al tuo servizio per Cristo nostro Signore.
Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Donna, se lo c'è.
Sì, la preghiera pure.
Non fa male.
Non mi ricordo neanche dove siamo arrivati l'altra volta. Come faccio due lezioni? Alla celebrazione stessa. Ah, ok. Ecco. Ah, sì. E quindi ci ricordiamo sempre che gli elementi essenziali per la celebrazione dell'unzione degli infermi, noi abbiamo l'olio vegetale, benedetto da chi? Dal vescovo, da un sacerdote, ma soltanto quando sta in una circostanza in cui ha bisogno dell'olio per il sacramento e che non ce l'ha con sé, quello benedetto dal vescovo può benedire un altro olio, ma soltanto per quella circostanza. E quell'olio, dopo che l'ha utilizzato, deve essere bruciato, perché non si deve più essere utilizzato per un altro sacramento, anche se il sacramento avviene nello stesso giorno. Fino a qui ci siamo messi d'accordo. Il modo di amministrare il sacramento l'avevo anche già spiegato con il canone 1000. Sì. Bisogna rispettare il rito. Non abbiamo il permesso di aggiungere oppure di togliere qualcosa su quello che i libri liturgici hanno già fatto, quello che ci è già proposto nei libri liturgici e quello che noi dobbiamo seguire. Quindi seguiamo l'ordine, le parole, perché le parole che accompagnano la celebrazione del sacramento costituiscono la forma anche del sacramento. Se io vengo, vi faccio un'unzione, la prima parte delle parole prescritte nel rituale, e poi ungendo l'olio nelle due mani si pronuncia la seconda parte delle parole. E ho anche detto che se le circostanze non permettono di fare l'unzione sulla fronte e nelle due mani, si può fare in qualunque altro posto, in qualunque altra parte del corpo. E avevo già anche parlato dei pastori delle anime, che hanno l'obbligo di essere molto attenti, di vigilare per poter essere sempre a disposizione di chi ha bisogno del sacramento dell'unzione degli infermi. E non soltanto i pastori delle anime, e qui vi ho spiegato che quando si parla dei pastori delle anime si vedono i parici, i capellani, i superiori maggiori delle comunità clericale, che devono pure loro fare l'unzione su i loro soggetti, che coloro che fanno parte della loro comunità. Anche un rettore del seminario ha la cura d'anima, quindi pure lui può fare l'unzione degli infermi. E quelli potrei considerarli come ministri ordinari, ma ministri straordinari sono tutti i sacerdoti, tutti i sacerdoti. E ogni sacerdote, quando si presenta davanti a uno che è nel pericolo, che ha una malattia, che è nella vecchiaia, che ha bisogno del sacramento dell'unzione degli infermi, si suppone che il parroco abbia già dato il permesso, perché siamo davanti a uno che ha bisogno del sacramento. E come voi lo sapete, la legge suprema della Chiesa è la salvezza delle anime, e come c'è bisogno di salvare quella anima, supponiamo che il parroco abbia già dato il permesso, quindi il sacramento verrà celebrato validamente. Però è sempre richiesto a quel sacerdote di informare il più presto possibile al parroco oppure al cappellano dell'ospedale che ha celebrato il sacramento dell'unzione degli infermi su questa persona. E penso che quello sia la revisione che noi abbiamo fatto. Avevo anche parlato della celebrazione comunitaria e il vescovo che deve dire le direttive per poter incoraggiare la celebrazione comunitaria, cioè la celebrazione con tanti malati allo stesso momento, con tanti fedeli. Questo perché per poter suscitare anche il desiderio da molti, da chi non conosce quel sacramento, di poter conoscerlo e anche di chiederlo nel momento opportuno. Qualunque sacerdote può anche portare con sé l'olio santo perché in caso di necessità possa amministrare il sacramento dell'unzione degli infermi. Allora, molti si sono chiesti, visto che non ci sono molti sacerdoti, non ci sono più vocazioni. Per esempio, se voi andate in Francia, per esempio, troverete che ci sono agenti pastorali che collaborano con i cappellani negli ospedali. Loro stanno lì per accompagnare spiritualmente i malati, accompagnarli quando hanno bisogno di un sacramento, della comunione per esempio. Ma quando hanno bisogno dell'unzione degli infermi, ci sono molti che hanno detto: ma perché la Chiesa non permette che pure i diaconi e i laici possano amministrare questo sacramento dell'unzione degli infermi? L'avevamo già detto con il canone 1003 che solo il sacerdote amministra validamente l'unzione degli infermi. E su questa richiesta di sapere se un diacono oppure un laico può sostituire il sacerdote quando non c'è, la risposta della Congregazione per la Dottrina della Fede è molto chiara. Leggo: il codice di diritto canonico nel canone 1003, paragrafo primo, secondo il quale soltanto i sacerdoti, cioè vescovi e presbiteri, sono ministri del sacramento dell'unzione degli infermi. Questa dottrina è definitiva tenenda. Né diaconi né laici, perciò, possono esercitare detto ministero, e qualsiasi azione in questo senso costituisce simulazione del sacramento. Quindi la risposta che la congregazione ha dato è questa: è che non possiamo toccare ai ministri, non possiamo toccare a quello che riguarda i ministri dell'unzione degli infermi. La Chiesa ha già stabilito che solo il sacerdote e solo tra i sacerdoti abbiamo anche i vescovi, solo loro possono amministrare questo sacramento. Quindi è un dibattito che è chiuso, la Chiesa non è aperta per poter ricominciare ancora la discussione su questo punto. Allora, due ragioni possono essere considerate perché solo il sacerdote. Prima di tutto, noi dobbiamo sapere che nella tradizione e nella dottrina teologica di molti secoli sono stati solo i sacerdoti a fare questo sacramento. È chiaro? Sì. Quindi nella tradizione e secondo la dottrina teologica sono i sacerdoti che fanno il sacramento. Ma perché soltanto i sacerdoti? mi ricordo di averlo anche già detto, perché questo sacramento contiene anche il perdono dei peccati. Se non c'era il perdono dei peccati, potevamo allora capire che questo possa essere concesso anche a un diacono oppure a un laico. Ma come il sacramento di penitenza, il sacramento di confessione viene fatto soltanto dal sacerdote che ha ricevuto il potere da Cristo stesso, permesso del vescovo naturalmente, perché questo non ve l'ho detto, forse ne parleremo se avremo il tempo di parlare anche del sacramento di penitenza. Qualunque sacerdote, una volta ordinato, una volta diventato sacerdote, non può subito confessare, deve chiedere la facoltà presso il vescovo. È il vescovo che dà la facoltà di confessare i peccati. E poi può determinare pure, per esempio qui nella parrocchia abbiamo un giovane sacerdote, Don Gianluca. Quando è diventato sacerdote ha chiesto al vescovo la facoltà di ascoltare i peccati. Il vescovo può dire: ti do la facoltà soltanto per questa categoria delle persone, per esempio soltanto chi ha 50 anni in su. È il vescovo che dà la facoltà. Può dire pure che non puoi assolvere tutti i peccati. Ci sono i peccati che non possono essere assolti dai sacerdoti. Questo lo sapete, no? Ah sì. Allora, ci sono i peccati che sono riservati. Prendiamo l'esempio dell'aborto. L'aborto è un peccato mortale, ma lo può assolvere soltanto il vescovo. Sì. Però dall'anno della misericordia il Santo Padre ha voluto che questa grazia possa essere concessa a tutti i sacerdoti che possono dare la soluzione a chi ha procurato l'aborto oppure a chi ha partecipato alla procurazione dell'aborto. Perché il peccato, anche se non è un delitto, diciamo, anche se il peccato non è un delitto, cosa dico? Il peccato è un delitto, ma ogni delitto non è un peccato. Questo volevo dire. Sì. Ogni peccato è un delitto, ma ogni delitto non è un peccato, perché ci sono delle cose che a volte, forse, per esempio, diciamo, io dico che voglio uccidere la sora Celestina. Dentro il mio pensiero ho peccato, però pur non avendo portato la pistola contro la sora non ho commesso il delitto. Sì, l'intenzione sì, il delitto non punisce qualcuno perché aveva l'intenzione di uccidere e che non ha fatto uscire fuori quell'intenzione. Se faccio uscire fuori l'intenzione sì, in quel momento si può cominciare un processo, ma se non ho fatto uscire l'intenzione, se dentro il mio cuore, dentro la mia mente ho nutrito qualcosa da fare che non ho realizzato, il diritto non mi punisce. Ecco, allora dicevo che l'aborto adesso tutti i sacerdoti lo possono assolvere, ma prima se uno andava dal sacerdote a confessare quel peccato, il sacerdote dovrebbe mandare la persona presso il vescovo per poter ricevere la soluzione. E quindi il motivo per il quale questo sacramento è riservato soltanto ai sacerdoti per concederlo ai fedeli è che contiene dentro di sé la grazia del perdono che è legato al sacramento di penitenza. Il secondo paragrafo del canone 1003 ci ha rivelato chi può amministrare l'unzione degli infermi. L'ho anche già detto, il sacerdote che ha la cura pastorale delle anime, cioè il parroco, il cappellano, il rettore del seminario, e su questo elenco noi aggiungiamo, già il vescovo ha la pienezza del sacerdozio, quindi lui è ministro, i cooperatori dei parici, quindi i vice parici che noi abbiamo, possono amministrare l'unzione degli infermi senza chiedere neanche il permesso a qualcuno. I superiori delle comunità religiose e clericali, tra coloro che hanno il suddetto diritto e dovere. Qualunque sacerdote può amministrare l'unzione degli infermi se colui che ha il diritto o dovere non è presente. Quindi se, prendiamo un esempio, come io sono cappellano, se io ci sono e che ci sta un altro sacerdote che viene lì al Mental Hospital dove faccio il cappellano, se io ci sono, sono io che devo fare l'unzione. Se quell'altro sacerdote lo vuole fare, me lo deve chiedere almeno, che vorrei fare l'unzione degli infermi e glielo devo concedere. E poi chi altro? E si suppone che il consenso di questi primi, del cappellano oppure del sacerdote, è presunto, trattandosi di un bene di grande importanza spirituale. E sempre in questo paragrafo noi vediamo pure che qualsiasi sacerdote può portare con sé l'olio benedetto, perché a volte noi non sappiamo dove stiamo andando, chi andiamo ad incontrare, in quale condizione noi andiamo a trovare quella persona. E quindi anche camminando dobbiamo portare con noi quell'olio per evitare di poter benedire ancora l'olio per la circostanza, come l'avevamo visto. Ma se capita che uno abbia lasciato il vaso, il vasetto che contiene l'olio, in quel momento bisogna allora benedire un altro olio. A chi conferire il sacramento dell'unzione degli infermi? Il canone 1004. Ce l'avete, no? Avete i canoni? L'avevo dato. Ecco, il primo paragrafo. L'unzione degli infermi può essere amministrata al fedele che, raggiunto l'uso di ragione, per malattia o vecchiaia, comincia a trovarsi in pericolo. Quando si parla del fedele, vi ho detto, il fedele è chi è battezzato, chi ha ricevuto il battesimo. E quindi, se io trovo uno che è già stato battezzato, che comincia a trovarsi in pericolo, gli posso dare l'unzione degli infermi. Oppure uno che fa già l'esperienza della vecchiaia, ma che comincia a trovarsi in pericolo, gli posso dare l'unzione degli infermi. E non qualsiasi battezzato, bisogna vedere se il battezzato stesso ha raggiunto l'uso della ragione. Tutto è chiaro? Sì. Bisogna vedere se ha raggiunto l'uso della ragione. A 5 anni non sappiamo se realmente può già commettere peccati. Sono piccoli peccati che commette, veniali. Sì. Però ci arriveremo. Nel caso del dubbio, se la persona non ha ancora raggiunto oppure ha già raggiunto l'età della ragione, si può dare l'unzione lo stesso. Va bene? Ecco. E quindi la persona deve essere battezzata. Questa è la prima condizione, perché il battesimo, come lo sappiamo, è la porta d'ingresso, è il sacramento che apre il nostro corpo, il nostro cuore, tutta la nostra mente, tutta la nostra persona a poter ricevere altri sacramenti. Senza avere ricevuto il battesimo, bisogna allora cominciare prima da capo. Bisogna dare il battesimo a quella persona che ha bisogno di ricevere l'unzione degli infermi. Sì. Sì, sì. sé.
E è pericolo di vita. Non può ricevere il battesimo per perdono i peccati, visto che se non c'è il sacerdote per l'unzione.
Il battesimo, qualunque persona in quella circostanza, anche uno che non crede in Dio, basta che abbia in sé l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa. Anche un pagano può battezzare in quel momento. Sì.
Io
cerco lo scappatoio. Sì. Sì, se non c'è il sacerdote. E bisogna assicurarsi che la persona non è ancora stata battezzata, che la persona chiede di essere battezzata, allora in quel momento basta prendere l'acqua e versare sulla sua testa: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Si salva. Sì. Sì, sì. Nel caso dell'unzione degli infermi, si suppone che la persona ha già ricevuto il battesimo. E per questo, chi ha già ricevuto il battesimo, da chi riceve la remissione dei peccati? Dal sacerdote. Chi non ha ancora ricevuto il battesimo, non è che si confessa, non è che dice: ecco, i miei peccati sono questi. Ma il battesimo in sé stesso contiene la remissione dei peccati, cominciando con il peccato originale pure. Questa è la differenza che c'è. Sì. Allora, deve avere raggiunto l'uso della ragione, questo perché l'unzione dona il perdono dei peccati e porta a termine il cammino penitenziale del cristiano. Dunque, chi non ha raggiunto l'età della ragione, non avendo propri peccati, non ha bisogno del perdono. Il caso dei bambini, anche se li abituiamo già da piccolo, quelli che vengono al catechismo, a confessarsi, a riconoscere di aver sbagliato, di aver commesso qualche peccato, anche se sono piccoli, piccoli, piccoli. Allora, quello che noi facciamo aiutando i ragazzi, i bambini a fare la confessione, lo facciamo per poter aiutarli a cominciare a prendere già coscienza, a prendere il gusto di avvicinarsi dal sacramento di penitenza ogni tanto. E poi noi dobbiamo considerare che è adulto in diritto chi ha già raggiunto 7 anni. Quindi a 7 anni si considera che la persona è già almeno adulta a livello della Chiesa. Quindi da 7 anni in poi uno è già cosciente, ma capita che ci siano i bambini che già il più presto possibile cominciano a ragionare molto bene, che possono anche commettere peccati. E per la malattia o per la vecchiaia, questo sacramento è un mezzo per combattere il male fisico e spirituale. Per questo si amministra l'unzione solo a chi è ancora in vita. L'ordo da parte sua elenca chi può ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi: i malati, coloro che devono affrontare un intervento chirurgico, ma quando comporta serio rischio, gli anziani indeboliti per l'età, i bambini gravemente malati se hanno raggiunto l'uso della ragione. Per questo, chi ha per esempio 5 anni, se ha già raggiunto l'uso della ragione, può ricevere l'unzione degli infermi. E nelle situazioni e sotto condizioni menzionate ai canoni 844, nei paragrafi 3 e 4, i ministri cattolici possono amministrare questo sacramento anche ai battezzati non cattolici. Così pure i fedeli cattolici possono ricevere questo sacramento secondo il canone 844, paragrafo 2, dai ministri non cattolici, purché il sacramento sia valido nella loro chiesa. I protestanti non penso. Ortodossi sì. Sì. Gli ortodossi ce l'hanno. I protestanti, i sacramenti di confessione non esiste da loro. Da loro si... L'unzione non penso che ce l'hanno. Oppure mi devo informare. Ma non penso. Non penso. Ecco. Il battesimo, l'Eucaristia, anche se a loro modo la loro Eucaristia non è come la nostra, per loro quando fanno quello che chiamano la Santa Cena, se avanzano i pezzi del pane, dopo la celebrazione ritornano al pane, non è da considerare ancora come corpo di Cristo. Quindi è stato corpo di Cristo soltanto durante la celebrazione. Dopo la celebrazione non esiste. Quindi si può dare anche ai cani, oppure... Sì, anche se è stato benedetto. E quindi un cattolico che si trova nelle condizioni di pericolo può ricevere il sacramento da un ministro non cattolico, purché il sacramento sia valido anche nella loro chiesa. Ho detto l'esempio l'altra volta, per esempio andando verso i malati, trovo un ortodosso che è gravemente malato, che ha bisogno del sacramento dell'unzione degli infermi. Come da loro ce l'hanno questo sacramento, ma il loro ministro non è in grado di arrivare in quel posto, io potrei validamente conferire il sacramento dell'unzione degli infermi a quel paziente. Sì. Sì, sì. Però la Chiesa è molto attenta, dice sempre che quando non ci sono i ministri, c'è la possibilità di parlare, di chiamare il suo ministro, se fa il tempo ad arrivare, lo lasciamo fare. Sì. Ecco, è il secondo paragrafo dello stesso canone, essersi ristabilito sia ricaduto nuovamente in una grave malattia o se nel decorso della medesima il pericolo sia divenuto più grave. Qui si tratta della ripetizione di questo sacramento. Ci sono tre sacramenti che non sono ripetibili, li conoscete? Il battesimo, la cresima e l'ordine. Il matrimonio può essere, uno che diventa vedova se si risposa, sì, o vedovo. Ah sì, il matrimonio si può ripetere. Oppure se, per esempio, il primo matrimonio è stato dichiarato nullo, allora si può ancora celebrare il matrimonio. Quindi pure questo sacramento dell'unzione degli infermi può essere ripetuto, anche 100 volte. Basta che noi rispettiamo queste condizioni che ci dà questo secondo paragrafo. Uno che è malato mi chiama, vieni a darmi l'unzione degli infermi. Ci vado, do l'unzione degli infermi e poi ritorno a casa. Dopo una settimana si peggiora la situazione, posso tornare per la stessa malattia, posso tornare a dare l'unzione. Oppure chi ha ricevuto l'unzione degli infermi mentre stava in pericolo e poi si è ripreso, dopo che si sia ripreso ricade nuovamente ancora a terra, potrebbe ancora ricevere l'unzione degli infermi. Quindi questo è uno dei sacramenti che sono ripetibili. Siamo adesso al canone 1005. Sì. Io direi che per loro sarebbe anche per chi va a ricevere un intervento chirurgico, sarebbe la stessa cosa, anche se il caso è diverso. Se chiede, sì, lo può ricevere, perché non si sa. È come uno che prima di andare in battaglia chiede prima di tutto di confessarsi. Io ogni tanto, prima di fare un viaggio, mi confesso, perché non si sa. Anzi, così se muoio sull'aereo, sono nella grazia di Dio. È una buona domanda. Ce l'hanno sempre un cappellano, sì. Ma ci vanno sempre con un cappellano? Sempre.
Sono tanti.
Sì.
Capellano, devo correre
dietro. Ah, sì. Qui abbiamo detto che quando non si sa, siamo al dubbio adesso, nel canone 1005, nel dubbio se l'infermo abbia già raggiunto l'uso di ragione, se sia pericolosamente ammalato o se sia morto, questo sacramento sia amministrato. Qui siamo nel caso del dubbio. Pure per il battesimo si può fare nel caso del dubbio. Uno che sta morendo e noi non sappiamo se è stato battezzato o no, se veramente non abbiamo un testimone, se non abbiamo qualcuno che ci dica che veramente questa persona è stata battezzata, perché per esempio viene da una terra dove il cristianesimo non è ancora arrivato, si può fare un battesimo sotto condizione. Se non sei stato battezzato, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E qui pure si può fare, nel caso del dubbio, si può fare l'unzione degli infermi, ma a queste tre condizioni. Quando non si sa se la persona ha già raggiunto l'uso della ragione, il caso di quel bambino di 5 anni, non sappiamo se ha già raggiunto l'uso della ragione, in quel caso siamo dubbiosi, non sappiamo, allora gli possiamo dare l'unzione degli infermi. Se le sue condizioni del malato siano gravi, io come sacerdote non posso facilmente provare, vedere e poi dire questo sta nelle condizioni gravi, per poter dargli l'unzione degli infermi, a meno che me lo dica il medico, che questo sta nelle condizioni gravi, gli puoi dare l'unzione. Ma se per esempio qualcuno mi ha chiamato a benedire la sua casa, arrivo nella casa, comincio la benedizione e poi vedo qualcuno a letto che è malato, che sta tremando, e poi non so se realmente sta nelle condizioni gravi, cosa faccio se ho con me l'olio e che lui abbia espresso il desiderio di ricevere l'unzione degli infermi? Ti posso dare l'unzione perché sono nel caso del dubbio. Un altro dubbio è quando non si sa se la persona è già morta o è ancora viva. Qualcuno che stava in coma e poi a un certo momento non respira più. Mi sembra che i 30 primi minuti oppure i due prime ore qualcuno possa ancora essere in vita, e quindi in quelle condizioni, se sono stato chiamato, sono arrivato, c'è nessuno a testarmi che la persona è veramente morta, potrei fare l'unzione però quella volta sotto condizione. Quindi sotto condizione si fa soltanto se non si sa se la persona è ancora in vita oppure se è già morta, perché il sacramento sono conferiti ai vivi e non ai morti. Ecco, passiamo al canone 1006, stiamo quasi finendo, eh? Si conferisca questo sacramento a quegli infermi che, mentre erano nel possesso delle proprie facoltà mentali, lo abbiano chiesto almeno implicitamente. Pure questo canone è molto chiaro. Non si può forzare qualcuno a ricevere un sacramento. Non si fa per forza. O no, come ti ho visto che sei malato, mettiti qui, ti do l'unzione degli infermi. No. Bisogna che la persona abbia espresso almeno il desiderio di ricevere il sacramento. Oppure, se non l'ha detto apertamente, così implicitamente lo può avere detto. In che senso? Sì, la famiglia lo può. Sì, sì. Abbiamo detto un po' prima, il pastore delle anime e i parenti hanno l'obbligo di vegliare che un loro fratello, una loro sorella, oppure una loro madre, oppure padre, quando si trova in pericolo, pur essendo per esempio cattolico, pur essendo un cristiano, fino all'ultimo momento i familiari possono chiamare il sacerdote per poter dargli l'unzione degli infermi. Vi ho detto l'altra volta che molti di quelli che hanno ricevuto l'unzione al Mental Hospital, mi ricordo che sono pochissimi quelli che mi hanno direttamente chiesto l'unzione degli infermi. Maggiormente sono i parenti che mi chiamano, che mi chiedono di poter... Direttamente sono pochi, sì. Però io, andando lì ogni tanto, essendo in contatto con chi mi sta davanti, vedo almeno che questo è un cristiano, o è uno che riceve sempre i sacramenti, è uno della Chiesa che non ha mai deciso di uscire dalla Chiesa, e allora potrei valutare pure io, dire che questo merita di ricevere il sacramento dell'unzione degli infermi. Ecco, può capitare che andando verso un paziente ci accorgiamo che ha già perso la sua coscienza o l'uso della ragione. In quel caso, se c'è un motivo di ritenere che nel possesso delle loro facoltà essi stessi, come credenti, avrebbero chiesto l'unzione, si può senza difficoltà conferire loro il sacramento. E quindi voi che sapete già queste cose, dovete dire ai vostri bambini ogni tanto che io, anche se ho già perso la coscienza, chiedete per me l'unzione degli infermi. Anche se sembra un po' un po' brutto, ma non è brutto, perché noi sì, ci dobbiamo abituare. E poi, vivendo in questo mondo, dobbiamo anche riconoscere che un giorno noi moriremo. Ah sì, lo dobbiamo riconoscere. Ho un amico che mi ha sempre detto, tutte le volte che vado a casa sua, parliamo delle nostre cose, e poi mi ripete sempre che sai che io ho già preparato anche il mio funerale, ho già preparato anche le letture da leggere in quel giorno. Ah sì, ha 75 anni, ah sì, me lo dice sempre, eh? E poi in una nazione dove io direi che il cristianesimo non è come qui in Italia, in Svizzera, ah sì, si vede che è uno che è ben preparato. E uno che mi dice così, che ha anche già preparato anche le letture per il suo funerale, quando arriverà, ho già preparato questo e quello, se capita che perde la coscienza e che io sono sacerdote lì, ci vado subito a dargli anche l'unzione degli infermi per poter aiutarlo a ritrovare la remissione dei suoi peccati, a essere risollevato, a trovare la salvezza presso il nostro Signore Gesù Cristo. Chiaro? Ecco. Quindi per la valida ricezione del sacramento si richiede l'intenzione da parte del soggetto. Per questo noi chiediamo sempre che il soggetto stesso chiede. Se io ho fatto un sacramento contro la volontà di colui che l'ha ricevuto, non avrà effetti. Gli effetti vengono se la persona che ha ricevuto il sacramento consente, se lui stesso è convinto di quello che si sta facendo. Se non può sembrare un sacramento perso, quindi bisogna che la persona, il soggetto stesso, possa chiedere, e se non l'ha chiesto, i parenti almeno lo possono chiedere. E l'ordo insiste che siano i fedeli stessi a chiedere l'unzione degli infermi, ma pure una intenzione implicita basta per ricevere questo sacramento e ricevere anche tutte le sue grazie. Andiamo all'ultimo canone della nostra materia, 1007. Non si conferisca l'unzione degli infermi a coloro che perseverano ostinatamente in un peccato grave manifesto. Qui c'è il divieto, c'è un divieto di dare l'unzione a chi sta in un peccato grave manifesto. Quindi l'unzione degli infermi è negata e anche omesso per chi è in peccato grave in modo pubblico e non intende di pentirsi. Uno può essere nel peccato grave manifesto e poi chiede: non vorrei morire con questo mio peccato, non vorrei andarmene con questo peso sulle mie spalle. Ho maltrattato le persone, ho fatto questo, ho ucciso, oppure, per favore, dammi il sacramento dell'unzione degli infermi. A una persona come quella, io non posso rinnegare di dare il sacramento, perché intende di pentirsi nel suo peccato manifesto. Quindi questo non è una pena canonica, ma si può considerare che ci sta assenza delle disposizioni per ricevere questo sacramento con tutti i suoi frutti. Quindi un peccato grave pubblico, prendiamo l'esempio di un assassino, uno che ha già massacrato, non lo so, 5.000 persone, oppure 5 persone, anche una sola persona che è ricercato, che ha ucciso, ha fatto questo, ha fatto quello. Il suo peccato è grave e anche manifesto. Non posso dare l'unzione degli infermi se lui stesso non ha espresso il desiderio di pentirsi. Chi esprime il desiderio di pentirsi viene salvato. Prendiamo l'esempio: sulla croce c'erano due ladroni, uno si è pentito e l'altro non si è pentito. Cosa ha fatto Gesù? A quello che stava alla sua sinistra, anche se il sangue che è uscito dal cuore di Gesù è andato verso quello, come non si è pentito, Gesù non gli ha rivolto neanche una sola parola. Ma a quello che si è pentito: io sono cosciente di quello che ho fatto, sono cosciente che questa morte che sto conoscendo la meritavo a causa della mia colpa, delle mie opere cattive che ho fatto alla mia società. Signore, tu che sei giusto, ma che sei condannato come noi, che sei confuso oggi ai ladri, perché sei insieme a noi sulla croce, ricordati di me nel tuo regno, perché io confesso che tu sei re, tu sei Signore, tu sei figlio di Dio. E il Signore l'ha assolto e è stato anche il primo santo ad entrare in paradiso. Stasera io e te saremo insieme. Deve essere come la stessa cosa, no? Questo canone io penso che si sia anche ispirato, non ho letto la sua fonte, ma penso che si sia anche ispirato da quel fatto che il buon ladrone si sia pentito nell'ultimo momento della sua vita. A proposito di quest'ultimo canone, vorrei leggervi un altro canone, 843. Nel primo paragrafo dice: i ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedono opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la provvisione di riceverli. Quindi noi come sacerdoti non possiamo negare un sacramento a chi ci chiede di ricevere un sacramento da parte nostra. Noi non ci siamo lì per giudicare che tu non puoi ricevere questo sacramento. Se me lo chiede, glielo posso dare, però devo vedere se non lo proibisce la legge della Santa Chiesa. A chi possiamo rinnegare il sacramento? Chi è scomunicato, per esempio? Non gli possiamo dare l'unzione. Com'è? Sì, però chi è scomunicato non possiamo. Chi bestemmia allo Spirito Santo, oppure al Dio Padre, o al... cioè, uno che è... come si direbbe? Apostata. Uno che è apostata, non gli possiamo dare l'unzione, non possiamo dare il sacramento. Uno che è eretico, non gli possiamo dare il sacramento. Va bene? Sì. E poi uno che sta nel peccato grave manifesto, solo se manifesta il desiderio di pentirsi e chiede il sacramento. Volevo fare una domanda. Sì. 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 Sì, sì. Sacramento. Ho detto che in quel caso anche un pagano può battezzare, perché dobbiamo salvare la sua anima. Prima di tutto il battesimo. Se non ha ricevuto il battesimo, qualunque persona che gli sta vicino e che sente che sta chiedendo di essere battezzato, basta che voi avete soltanto un po' d'acqua, versate 3 gocce d'acqua sulla sua testa e poi dite: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Avete risolto la situazione, l'avete salvato. Quindi in quel caso non andate neanche a cercare il sacerdote. Se sta vicino, sì, va bene, andate a cercarlo. Però se non sapete se ritroverete anche la strada che va verso la chiesa, fate subito quello che potete per salvare la sua anima. Va bene? Quindi il diritto è molto chiaro. Il sacramento del battesimo ha 2 tipi di ministri. Ci sta il ministro ordinario e il ministro straordinario. Il ministro ordinario, vescovo, sacerdote e diaconi sono ordinari. E poi straordinari, tutti battezzati, prima di tutto, e poi anche i pagani. Anche chi non professa la nostra fede, ma che abbia l'intenzione di fare quello che fa la Chiesa, cioè che possa almeno cercare la salvezza dell'anima di quella persona, in quel caso lo può celebrare. Se non c'è l'acqua, non c'è il battesimo. È come per l'unzione degli infermi. Quindi la materia per il battesimo è l'acqua. La forma del battesimo è sono le parole che noi aggiungiamo nel nome del ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando mancano queste due cose pure, non c'è il battesimo. Quindi l'acqua dobbiamo avere.
Allora, bisogna essere bravi.
Sì.
Visto che ho imparato, abbiamo tutti quanti imparato certi degli aspetti delle persone dei malati, credo che ci sia una grande disinformazione però.
Sì, sì.
Quindi già a livello di catechismo dei bambini vanno abituati ad accettare no, l'estremunzione della persone dei malati.
Sì.
Poi informate anche tutte le persone che conosciamo che l'importanza del sacramento e funzione che non è l'estrema unzione.
Sì.
E anche di incoraggiare le persone a preoccuparsi di dire quando sto male
che sì. Ecco.
Non è una cosa da scaramantica o che ne so o che porta male, perché tanti appunto abbiamo detto no, devono essere accettati, dice allora sto per morire.
Ah sì, Ecco, quindi il sacramento dell'unzione degli infermi non va chiesto soltanto quando uno sta alla porta della morte, quindi chiedetelo prima, così almeno siete nella grazia di Dio. Può capitare che voi, che noi, perché dicendo voi significa che mi escludo io, può capitare che mentre mi trovo in pericolo, non sapendo se potrei uscire da quel pericolo oppure se me ne vado, se sono nella grazia di Dio e che ricevo realmente il sacramento nel momento opportuno, quello mi fa bene. Il Signore mi può anche rialzare da quella situazione, mi può aiutare attraverso l'unzione degli infermi a ritrovare le mie forze e poi riprendo il cammino.
Cioè,
sì, sì.
Di avvicinare al sacramento della riconciliazione, l'unzione,
sì.
Non dico far star meglio fisicamente, però comunque accettare con una serenità maggiore la prova fisica.
Sì.
Io penso che la serenità poi ti aiuta anche a. Cioè, ci abbia anche un risvolto quasi fisico, no?
Sì. E quindi questo sacramento. Tra le sue grazie oppure i suoi effetti ci dà la salvezza della nostra anima, ma anche del nostro corpo, perché il Signore continua ancora ad agire, perché è Lui che ha mandato i suoi apostoli con questa missione: andate, guarite i malati, scacciate gli spiriti impuri, risuscitate i morti. E quella forza che Gesù ha dato ai suoi apostoli, noi battezzati, noi sacerdoti, abbiamo la stessa missione da continuare nella Chiesa. Quindi chi riceve l'unzione degli infermi deve anche credere nella grazia di Dio che lo può fare uscire dalla situazione dove si trova per ritrovare ancora la salute, come anche molto buona di prima. E quindi tutto è anche possibile. Sì, Diana. Sì.
Nell'individuo, diciamo. Come fai? Cioè, tu te la puoi dare?
Non si può fare. Devo chiamare un altro sacerdote. Non si può fare per se stesso il sacramento, no? Neanche la confessione, se fosse così, non avremmo i direttori spirituali, i confessori. Saremmo santi, eh? Ogni volta che peco, mi do subito la soluzione. Sì. Solo la comunione allora la posso fare da solo. Sì. Il pericolo. Sì. Se uno si trova in pericolo oppure in situazioni gravi deve chiamare un altro sacerdote. Sì. Da solo non si può. Sì, sì. Quindi Don Gianluca sta celebrando la messa, quando finisce viene a continuare ancora con i canoni per parlarvi dei laici. Sì. Sì, oggi avete Don Gianluca. Per quello che ho detto, lo devo ancora sistemare bene.